Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Sembrava bellezza è il nuovo romanzo di Teresa Ciabatti pubblicato da Mondadori. Un romanzo in cui torna la voce narrante della protagonista di La più amata, un romanzo che era arrivato in finale al premio Strega del 2017. Teresa Ciabatti, secondo me, è proprio maestra nel creare un gioco con il lettore. Il vero diventa falso, l'immaginazione diventa vera. Diciamo che a ogni pagina c'è quasi un ribaltamento. Il lettore ha la sensazione che Teresa Ciabatti stia raccontando una storia vera. Infatti lei all'inizio dichiara addirittura che ogni fatto è vero, insomma. Però ad ogni pagina ogni fatto viene contraddetto e soprattutto a un certo punto l'autrice dichiara apertamente: ti sto manipolando. Insomma, questo è il gioco della letteratura. Un gioco attraverso il quale Teresa Ciabatti tocca temi a lei cari. Il rapporto con il corpo: sono bella, sono brutta, la maternità problematica, sono una cattiva madre, il successo, l'invidia, la voglia di essere vista e soprattutto la fame d'amore. Insomma, Teresa Ciabatti, partiamo proprio da questa voce narrante che secondo me è la parte predominante di questo romanzo, poi andremo anche naturalmente sulla trama. Come mai hai ripreso questa voce che, appunto, come dicevamo, sembra raccontare la tua storia, ma la tua storia non è, insomma, hai voluto veramente creare un gioco anche di specchi con il lettore. Perché?
Perché io dopo La più amata mi ero molto spaventata dalle reazioni che il libro aveva avuto, ma soprattutto quella voce narrante, per cui mi sono distaccata, mi sono dovuta allontanare per poi tornare, perché la verità è che quella voce lì è tutto quello che io non ho saputo dire nella vita, tutte le volte che non ho reagito, che non ho affrontato le persone, perché per me nella vita è stato sempre, fin da giovane, da ragazzina, insomma, non ho mai reagito a un torto, non ho mai affrontato, cioè ho difficoltà nel conflitto. E crearsi questa specie di alter ego, alternativa letteraria, dove tu fai tutto e ti riprendi tutto, ma anche fallendo, perché non è detto che abbia ragione quella del romanzo, diciamo, quel personaggio lì, quella voce, quell'impeto, magari ho ragione io, o forse magari l'equilibrio e la via di mezzo sarebbe la persona ideale, ecco. Però in qualche modo per me è un'esperienza vera, non solo letteraria, questa di dare parole a lei e gesti che non sono riuscita a dire e fare io.
Questa è una voce, tra l'altro, una voce letteraria molto schietta, perché per esempio quando affronta temi come il successo o l'invidia dichiara apertamente delle cose che magari pensiamo tutti e non abbiamo mai il coraggio di confessare. Per esempio anche quella fantasia che si ha soprattutto da ragazzini, che qualcuno che ci sta particolarmente antipatico muoia, faccia una brutta fine, perché noi possiamo avere quello spazio. A un certo punto nel tuo romanzo si cita il fatto che molte ragazze negli anni 80, per esempio, sognavano di immedesimarsi nella figura di Emanuela Orlandi, che era stata rapita, sequestrata, perché poi si sognava il fatto di ritornare al mondo e quindi di avere gli occhi di tutti puntati su se stesse. Ecco, in questo c'è una grandissima verità che tu vai a toccare, proprio metti il dito in questa, non so se sia una piaga o meno, ma insomma in una verità.
Sì, poi è un po' lo sguardo degli altri. Noi viviamo o comunque esistiamo attraverso lo sguardo degli altri, quindi diventa quasi, se uno non trova la misura giusta, diventa un attestato di esistenza. È pericolosissimo, perché poi dopo se lo perdi, se perdi quel successo, se perdi quello sguardo, quella luce, quell'attenzione, c'è una caduta rovinosa. Io credo che come scrittrice racconterò per sempre storie di caduta, di fallimento, e mi interessa proprio quel momento lì di caduta. Per questo cerco di costruire qualcuno che in questo caso è molto attaccato al successo, cioè per la mia protagonista, che in realtà si racconta come una scrittrice di grandissimo successo, in realtà ha vissuto una stagione di successo. E poi lungo il libro sono disseminati indizi che poverina non la considera più nessuno. Ecco, diciamo che questo per esempio è anche materiale autobiografico, esperienza vissuta, perché anch'io ho avuto un relativo successo breve di una stagione e ho pensato che succede a caricare questa perdita così di successo di sofferenza, di maggiore sofferenza rispetto a quella che ho vissuto io, e di caricarla anche di disperazione, ecco, e quindi anche questo era un esperimento.
Ecco, a proposito dell'analizzare, come dire, il momento della caduta, la fine di un successo, o magari proprio la mancanza di attenzione degli altri, la tua protagonista è appunto una scrittrice di 46-47 anni che a un certo punto della sua vita è separata da 3 anni dal marito, ha una figlia con un rapporto problematico che poi naturalmente vedremo. A un certo punto della sua vita ricompare un'amica dell'adolescenza, Federica, e qui c'è tutto un gioco fra passato e presente. Innanzitutto il rapporto di amicizia passa attraverso il compiacimento, la rivalsa, il rovesciamento della situazione, fino a che la voce narrante dice: lei è l'unica che mi capisce. E ricorda anche il periodo dell'adolescenza dove lei non era appunto vista da nessuno. La tua protagonista ha un senso proprio di, non dico vendetta, ma quasi di rivalsa nei confronti delle persone del suo passato?
Sì, assolutamente, per poi diciamo vedere come sia tutto vano e anche inutile perché è una rivalsa, insomma, non è necessaria. Però questo è un'acquisizione, diciamo, successiva. Lei. Intanto io tengo molto al racconto, diciamo, delle ombre, dei sentimenti anche negativi, perché credo che siano fondamentali. Per cui un'amicizia è fatta di tanto amore, di sorellanza, di rispecchiamento e anche di invidia, di competizione. Tra l'altro, per esempio, per citare, diciamo, il romanzo dell'amicizia femminile per eccellenza, L'amica geniale, c'è tanto sentimento negativo fra le due e c'è
Come no?
un continuo ribaltamento fra chi è l'amica veramente geniale e qual è la più cattiva. E per me è stata una grande lezione questa dell'amica geniale e raccontare un'amicizia anche nei sentimenti negativi. Perché questo, come lo è l'amore, come è la maternità, come tutti i sentimenti, tutti i nostri rapporti sono fatti, insomma, di ombre, di sentimenti non sempre d'amore, dritto per dritto.
Infatti devo dire che il tema della cattiveria torna spesso, non solo in questo tuo romanzo, ma anche in altri. E tu appunto lo sai descrivere molto bene queste contraddizioni. La tua voce narrante appunto pensa di essere una cattiva madre, una cattiva amica, una cattiva persona. Per esempio, quando nel presente, qui diamo qualche elemento di trama, torna ad incontrare questa amica Federica, ma soprattutto sua sorella Livia. Insomma, la sorella di Federica, quando loro erano ragazzine, era la più bella, la più amata, la più ammirata. Poi, in seguito ad un incidente che avviene quando questa ragazza ha 17 anni, rimane, insomma, ritardata mentale. E c'è tutta quella scena in cui lei ricostruisce l'allontanamento da queste due ragazze che lei ammirava profondamente, invidiava profondamente, in cui all'inizio si pensa che siano loro che l'abbiano abbandonata, poi lei confessa: in realtà io sono cattiva. Perché io non volevo più stare accanto ad una persona che appariva come malata, insomma, minorata, eccetera, eccetera. Come riesci a destreggiarti appunto in questo sentimento così viscerale come la cattiveria e riuscire anche a esprimere le contraddizioni che ci sono?
Per me sono importanti le contraddizioni, importantissime le contraddizioni, perché ne, non siamo, nessuno di noi è veramente, cioè, buono e totalmente, o, totalmente buono, totalmente cattivo. E la letteratura, per ha il compito e anche la libertà di restituire questo, mentre magari il racconto televisivo no, perché si basa più su, cioè ha bisogno della vittima e del carnefice, appunto degli opposti. La letteratura può così stare nelle zone di mezzo e è una grande libertà, una grande fortuna che va sfruttata. E allora la mia protagonista, per esempio, che sembra fino a un certo punto vittima, poverina, emarginata, presa in giro da questi perché lei è, insomma, viene da una famiglia normale, questi sono ricchi, sono belli, e quindi stai dalla sua parte, capisci che lei si vuole vendicare, e poi a un certo punto no, ti rendi conto che è lei la più cattiva di tutti, è la peggiore, perché si ribalta nei ruoli di debolezza, nei ruoli di forza, e quando i deboli non siamo più noi, noi passiamo dalla parte della forza, non è detto che non ne approfittiamo, perché non è detto che aver vissuto, diciamo, quel ruolo da vittima, da debole, ci renda poi più umani e non ci faccia replicare quello che abbiamo subito.
E veniamo al rapporto fra madre e figlia. Anche qui c'è questa idea, sono una cattiva madre, perché insomma c'è un rapporto molto conflittuale fra questa donna e la figlia Anita di 20 anni, che addirittura è andata a mettere non so quanti chilometri fra sé e sua madre, e invece ha un ottimo rapporto con suo padre. Che tipo di legame c'è appunto fra la tua protagonista e la figlia?
Beh, anche qui, perché anche la maternità è un mistero grandissimo, nel senso che è un viaggio, un percorso che forse non si compie mai. Di certo uno non diventa madre, non si diventa madre quando nasce il figlio. Ecco, quello è solo l'inizio, poi ci deve essere la conoscenza e l'incastro giusto, l'incastro che significa rapportarsi con una persona che ha un carattere, delle fragilità, e quindi poi ogni madre e ogni figlio hanno il loro incastro, che è faticoso, tutte le volte è faticoso. Quindi anche in questo caso volevo rappresentare sì, un rapporto conflittuale, anche un incastro faticoso, continuamente un male interpretarsi e capirsi male, ma anche prendere male le distanze e quindi allontanarsi, avvicinarsi e sbagliare continuamente, perché, ripeto, io credo che la maternità sia questo, prendere le misure. E loro sì, sono in conflitto, poi in realtà meno di quello che racconta la protagonista, perché lei principalmente, cosa che si capisce, è un narratore altamente inattendibile. E allora anche il rapporto che ha con la figlia è raccontato, si compone, cioè la verità si compone gradualmente, e di certo non perché ci sia l'intenzione di lei di raccontarla. Quindi, ecco, mi interessava anche questo, era questa rappresentazione così problematica, ma in fondo normale, naturale.
Aggiungo solo che in questo romanzo c'è anche una sorta di mistero, nel senso che ci sarà poi un chiarimento sull'incidente, appunto, che subisce Livia. Anche qui a ogni pagina c'è uno svelamento e un ribaltamento. Che cosa è successo veramente quella notte a Livia? Insomma, lo si scoprirà solo leggendo il romanzo Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti, pubblicato da Mondadori. Grazie, Teresa.
Grazie
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Intenso, a tratti anche aspro, con una protagonista veramente piena di rabbia, che a volte potrebbe anche apparire urticante, e in altri casi invece, secondo me, suscita nel lettore una grande compassione, intesa proprio come comunanza del dolore, cioè sentire la sofferenza dell'altro. Stiamo parlando di L'acqua del lago non è mai dolce, terzo romanzo di Giulia Caminito, pubblicato da Bompiani. La voce narrante è Gaia, che racconta, diciamo così, la sua vita da quando ragazzina, quando diventa una giovane donna, una ragazza, diciamo, alla costante ricerca della sua identità, come è normale che sia a quell'età. Lei vive con la madre, il padre e tre fratelli ad Anguillara, sul lago di Bracciano, ma va a scuola, sia alle medie che al liceo, a Roma, in una scuola, diciamo, dove ci sono studenti di diversi strati sociali, di diverse provenienze sociali. La famiglia di Gaia è modesta. La madre Antonia ha dovuto combattere per l'assegnazione di una casa, il padre invece è rimasto invalido dopo un incidente sul lavoro. Allora Giulia, partiamo dal rapporto con la madre, perché è un rapporto determinante nella vita di Gaia. La madre Antonia è forte, determinata, ha anche un grande senso civico. La vediamo all'inizio del romanzo combattere per l'assegnazione di una casa. E risulta essere anche un po' una figura ingombrante per Gaia. A un certo punto del romanzo lei dice, riferendosi a se stessa e a suo fratello Mariano: «Nostra madre pare l'eroina di un fumetto, Anna Magnani al cinema, lei che baccaglia, lei che non si arrende, lei che li fa stare tutti zitti». E poi riflette sul fatto che lei e suo fratello, diciamo, non sono come lei, non vinceranno alcuna battaglia. Ecco, che peso ha questa Antonia sulla vita di Gaia?
Sicuramente Antonia ha un peso enorme rispetto a Gaia e alla sua formazione. I primi capitoli del romanzo, infatti, sono molto dedicati alla figura della madre, attraverso gli occhi della figlia. Poi, piano piano, nel corso dell'adolescenza, Gaia inizia un percorso che è volto verso l'esterno, verso il mondo, verso la conoscenza delle amiche, dei primi amori. In realtà, tutta la sua vita lei cerca in qualche modo, oscilla tra il voler essere come la madre e invece il non volerle assomigliare. Fisicamente, soprattutto all'inizio, lei la vede trascurata, la vede come una donna operaia, una donna che si occupa solo delle cose della casa, che non si cura, e anche perché la sovrappone alla figura del padre che, avendo avuto quell'incidente in famiglia, non è una figura molto attiva all'interno della famiglia e quindi nella vita di Gaia. Però dall'altra parte vede questa eroicità, questa capacità di fare le cose, di ottenerle, questa capacità di stare nel mondo, questa capacità di essere centrata e di centrare l'obiettivo, cosa che manca invece a Gaia, che da subito si vede che annaspa, che non capisce, che è in difficoltà con i propri coetanei ed è anche in difficoltà rispetto alla definizione di se stessa.
Ecco, questa madre Antonia la sprona anche a studiare, perché lei che non l'ha potuto fare nella sua vita, vede lo studio come una forma di riscatto. C'è un momento in cui loro si scontrano anche sulle letture di piacere da fare, le letture di evasione, insomma, perché la madre vorrebbe che lei facesse altre letture. E Gaia si sente proprio costretta a un certo punto in una gabbia, sente il peso di questa madre veramente ingombrante. Credo che sia una cosa abbastanza naturale nell'adolescenza, credo che tutte le ragazze sentano la figura della madre come qualcosa di incombente, però in Gaia c'è forse anche qualcosa di più, perché lei a questo peso, a questa gabbia, reagisce veramente con la rabbia e anche con la violenza.
Sì, io volevo provare a creare la figura di una ragazzina comune, una ragazzina che non ha molti mezzi ma che segue una vita piuttosto semplice, con quelle tappe della vita dei ragazzi che poi sono stati adolescenti quando sono stata adolescente io, quindi primi amori, prime amicizie, primo bacio, compleanno dei 18 anni, scelta dell'università. Le tappe sono piuttosto ordinarie, piuttosto comuni, ma per ogni tappa e per ogni momento di difficoltà c'è invece in lei una reazione vulcanica, magmatica, un'esplosione. Questo perché mi interessava creare il personaggio di una ragazza che subisce fino a un certo punto e che però arriva presto a un momento di rottura, e il primo momento di rottura è proprio il momento che definisce anche la distanza dalla madre. È da quel momento in poi, la prima volta che lei aggredisce qualcuno, che in un certo qual modo assume su di sé un'opinione negativa della madre, e così continua per il resto della sua vita. È una parabola di escalation, quindi se da una parte lei continua a formarsi proprio dal punto di vista scolastico al meglio che può, dall'altra Non rispecchia questa formazione scolastica nei suoi tentativi di vita, nel suo stare al mondo reale e concreto.
Ecco, di aggressioni Gaia ne farà diverse, insomma, nella sua vita, però effettivamente la prima volta che aggredisce un suo compagno di scuola è forse il momento che segna uno spartiacque. E molti lettori, anch'io ho detto, beh, in fondo però aveva anche ragione, ha esagerato a reagire in quella maniera, però lei è una ragazzina che viene vessata dai suoi compagni di scuola proprio perché non ha il cellulare, non ha gli abiti alla moda, non ha tutte quelle cose che gli altri ragazzi di cosiddetta famiglia benestante più che altro hanno. E questo compagno, lo possiamo dire, insomma, avviene relativamente all'inizio del romanzo, le rompe una racchetta che per lei è fondamentale, una racchetta da tennis. Lei reagisce in modo scomposto, come spesso fa, e gli rompe un ginocchio. Ecco, che cosa cambia da quel momento in poi nella testa di Gaia? In che modo la violenza diventa il modo in cui lei riesce ad affermare i suoi diritti anche e se stessa?
Lei in quel momento capisce varie cose. La prima cosa è che lei può rimanere impunita per quello che fa, perché nessuno si aspetta da lei che sia così aggressiva, che sia violenta. Una ragazzina di 13 anni, tu non ti aspetti che prenda una racchetta e te la butti sul ginocchio fino a spezzartelo. Quindi lei comprende di avere un'arma dalla sua, che è quella di essere completamente non attesa in questi suoi gesti di violenza, che quindi sono degli scoppi che colpiscono perché nessuno si aspetta che lei sia lei a iniziare una baruffa fisica. Dall'altra, appunto, non viene penalizzata, ma anzi, da quel momento il ragazzino smette di dedicarle tutte le sue attenzioni morbose, e quindi ogni volta lei dice: bene, quindi io sono in grado di vendicarmi, sono in grado di fare male agli altri quanto loro fanno male a me con le loro parole, con i loro comportamenti. E essere aggressivi, essere violenti è qualcosa che a lei viene anche in maniera molto naturale, soprattutto non ha un costo, è un modo di difesa, lei non ha bisogno di comprarsi nulla per difendersi con le mani, e con quel modo lì è il suo modo, tra virgolette, di comprare il rispetto degli altri, di farsi rispettare, quello di utilizzare la violenza. E secondo me è molto interessante che, leggendo, tante persone che stanno leggendo il libro mi hanno proprio detto che quei momenti lì sono liberatori per chi legge, e per me è interessante la psicologia del lettore o della lettrice che giustifica quei momenti fisici e aggressivi da parte della protagonista.
Infatti, come ti dicevo, il lettore, io per prima, ho detto: beh, in fondo ha ragione, pur venendo io da un'educazione assolutamente, diciamo, votata alla non violenza, però c'è appunto una compassione, un comprendere il dolore che smuove quella violenza. Inevitabilmente, poi, parlando di adolescenza, c'è tutto un discorso che riguarda le amicizie. Ci sono le amiche, Iris, Agata, Carlotta, poi c'è Cristiano, particolarmente importante nella sua vita. Ecco, in che modo lei si relaziona con questi amici, dai quali, insomma, da alcune amiche lei sarà anche tradita, come è normale che sia a quell'età, ma a tutte le età. Anche in quel caso lei reagisce in un modo forse insolito.
Sì, io ho cercato di mettere in campo più forme di amicizia, perché nel corso della mia vita e della mia adolescenza io ho avuto più forme di amicizia, completamente diverse, equilibri diversi, legami diversi, durata diversa, importanza diversa, e così è anche per lei. Ci sono alcune amicizie che per lei sono semplicemente l'utile del avere una compagnia e del non stare da sola. Ci sono alcune amicizie in cui invece si rispecchia, in cui trova qualcosa di se stessa, come con Iris in senso positivo e con Cristiano in senso negativo, perché sono dei sodali, quasi compiono insieme gli stessi misfatti, e quindi tutte queste varie forme di amicizia ho provato a trattarle in modo diverso, ma sempre mantenendo il punto di vista di Gaia fermo, come la sua invidia anche nei confronti dei legami degli altri, il senso di esclusione, la gelosia provata verso le preferenze che le amiche hanno l'una per l'altra, e anche questa posizione del non avere, perché chiaramente queste amiche spesso hanno molto più di lei, e sembrano farglielo pesare ogni volta che le regalano qualcosa, che le prestano qualcosa, a lei sembra che la stiano indicando come quella che ha meno di tutte, e lei si trova sempre in quella posizione lì. In questo gioco e non gioco, ovviamente, ci sono dei momenti anche drammatici del rapporto con l'amicizia, e molto estremi, e a me interessava attraversarli tutti questi vari tipi, queste sfumature di amicizia, perché credo che rendano di più un po' l'atmosfera e l'humus degli anni adolescenziali e dei rapporti che si creano tra coetanei.
Ecco, mentre Antonia, la madre, è una donna, appunto, abbiamo detto, con un grande senso civico, il fratello più grande Mariano a un certo punto andrà via di casa e avrà a suo modo una forma di interesse e di impegno anche politico e sociale, in Gaia tutto questo non c'è. Gaia sembra essere proprio figlia dei suoi tempi, insomma, è una ragazza che è adolescente appunto negli anni 2000, quindi attaccata ai beni materiali e un po' meno agli impegni, sia nello studio. Lei poi studia, va anche bene, ma lo fa quasi come, ecco, applicazione di un senso del dovere. Non c'è neanche interesse nelle cose della società che la circondano. Ecco, appunto, in questo lei è figlia del suo tempo.
Sì, era una cosa su cui io mi stavo ragionando da un bel po' e volevo provare a dirla. Volevo provare a dire quel vuoto di ideali e anche di pratica che riguarda la società, un senso della collettività, un senso del bene comune e anche un senso della politica. Quelli sono degli anni che io in prima persona ho vissuto come degli anni molto distanti rispetto a quello che riguardava il mio paese, quello che riguardava il mondo. Tutte le grandi notizie, io ne accenno alle due che più hanno segnato quegli anni e come eventi storici, che sono il G8 e poi le Torri Gemelle, perché tra l'altro avvengono a un brevissima distanza di tempo e sono significative, sono degli eventi storici che hanno cambiato degli equilibri fondamentali a livello globale, e lei li sente semplicemente alla radio o perché Mariano vuole partecipare al G8, ma non le interessa la sua partecipazione, non le interessa di che cosa si sta parlando. Il giorno dopo le sue amiche stanno parlando di Dawson Creek e lei si accoda a quella conversazione senza entrare nel merito di quello che sta succedendo nel mondo con le persone che hanno la sua età. Ecco, secondo me questa cosa era importante da dire, perché senza quel vuoto non si capisce tanto di quello che vediamo anche adesso. Questo distacco dalla politica così forte, io per molti anni non ho votato, ma perché non trovavo niente che mi rappresentasse. Questo distacco tragico vuol dire che c'è un'intera generazione almeno che non si sente parte della vita politica, pubblica e collettiva, e la guarda con questo distacco, come se sempre fosse qualcosa di trasmesso alla distanza.
Grazie a Giulia Caminito, ora in libreria con L'acqua del lago non è mai dolce, pubblicato da Bompiani. Grazie Giulia.
Grazie a te, grazie mille.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.